maschi al vento, in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire.
Non ci saranno le commemorazioni per il 25 aprile 2020. Non ci sarà il raduno così atteso, così sentito, domenica 5 aprile alla Benedicta. Già, la Benedicta. L'emozione la si percepisce appena si imbocca la strada verso Praglia e comincia la salita. L'anno scorso una pioggerellina sottile ed il freddo restituivano un paesaggio brumoso, surreale. L'anno scorso, l'anno dei porti chiusi, del razzismo imperante, del fascismo strisciante, dell'ideologia identitaria, dei sovranismi. Il maltempo non ci ha fermato. Eravamo lì, alla Benedicta, tanti, perché era importante più che mai esserci. Lo ha ricordato bene Maurizio Verona, sindaco di Sant'Anna di Stazzema, nel suo toccante e preciso intervento, attraverso le parole di Norberto Bobbio.
Il cammino della democrazia, scriveva Norberto Bobbio, non è un cammino facile. Per questo bisogna essere continuamente vigilanti. Non rassegnarsi al peggio, ma neppure abbandonarsi ad una tranquilla fiducia nelle sorti fatalmente progressive dell'umanità. La differenza tra la mia generazione e quella dei nostri padri è che loro erano democratici ottimisti. Noi siamo, dobbiamo essere, democratici sempre in allarme.
Oggi, chiusi nelle nostre case, increduli e sospesi in questo tempo di angoscia, privati delle nostre più elementari libertà in nome del bene comune, che richiede atteggiamenti responsabili, abbiamo il compito di essere ancora più vigili ed attenti a ciò che di pericoloso sta accadendo. Dalle nostre case possiamo scrivere, pensare, prendere parola, ma soprattutto non rassegnarci. Analizzare ciò che sta accadendo e leggere la complessità di questa emergenza ci può aiutare a trasformare questa enorme tragedia in un'opportunità di cambiamento di rotta. Lo hanno fatto coraggiosamente 75 anni fa. Tocca a noi non perdere un'occasione. Dalle nostre case, a pugno chiuso, il vento fischia ancora.
Eccoci, tornati in diretta. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E con me ci sono Simona e Mister Lencio.
Aspetta,
Come state, ragazzi?
Ci siamo, ci siamo.
Eccoci, sì. Io darei subito la parola ad Ale.
Sì, eccomi, scusate. Sono questa diciamo, prima parte, come abbiamo scritto, questa prima parte di Assemblea Radiofonica la vogliamo dedicare appunto alla commemorazione dei martiri della Benedicta, che doveva essere oggi, come ogni anno, e appunto vogliamo prenderci questa mezz'oretta iniziale per poter un po' commemorare questo fatto importantissimo. Siamo in collegamento con Gianni, che è il diciamo, un compagno dell'Ampi dei Martiri del Turchino, del quartiere del Campasso a San Pier d'Arena, e con lui vogliamo un po' ricordare questo diciamo, evento importantissimo per la storia della liberazione dal nazifascismo. Gianni, ci sei?
Sì, sono qua, Ale.
Ciao Gianni, allora niente, appunto, come dicevo, volevamo appunto iniziare con questo ricordo e niente, a te la parola, dici un po', raccontaci un po' questo momento storico e lo presento. Gianni è un, diciamo, un compagno di San Pier d'Arena, un po' una nostra memoria storica, no? E quindi tramite la sua voce vogliamo un po' ricordare questo fatto importante.
Ok, vado, allora.
Vai.
Ale. Va bene, buongiorno a tutti, una bella giornata di domenica. Io sono ai domiciliari a 75 anni e probabilmente non uscirò fin tanto che il coprifuoco non sarà tolto, e pertanto ci sentiamo con i compagni, si discute delle cose. Oggi, come tutti gli anni, avremmo dovuto andare su alla Benedicta, ma i fatti ci impongono di ricordare l'evento con le opportune precauzioni. Era il 6 aprile del 44, quando si innescò il fatto che si concluse poi l'11. Truppe tedesche, aiutate naturalmente nel loro compito da aderenti alla Guardia Nazionale Repubblicana, accerchiarono tutta la zona che poi confluisce alla sommità con la Benedicta, cappella di cui tutti sappiamo bene il nome e la storia, e volevano con l'azione 5.000 uomini schierati in campo demoralizzare la popolazione genovese, ridurla al silenzio, seminare la paura tra i cittadini e oltretutto liberare una zona che per il transito delle loro truppe si sarebbe rivelata importante e non volevano quindi tralasciare una spina nel fianco in eventuali manovre successive. I 5.000 nazifascisti che procedettero al rastrellamento, è inutile che mi dilunghi sulla storia, che tanto conoscerete e che comunque è documentata in un modo naturalmente probabilmente migliore di quello che potrei essere io a descriverlo, provvederono a chiudere in accerchiamento tutti quei ragazzi che avevano scelto la strada della montagna, anche perché renitenti alla leva. Dopo l'8 settembre del 43 erano passati 7 mesi, c'era ancora molta confusione e comunque tanti ragazzi non avevano assolutamente nessuna intenzione di indossare la divisa e schierarsi in una guerra di cui francamente non se ne capiva neanche più il significato. Gli alleati erano già sbarcati in Sicilia, stavano risalendo verso il nord, non era ancora naturalmente il momento dello sbarco in Normandia, ma le sorti della guerra cominciavano ad apparire chiare. Purtroppo tanti di questi ragazzi disarmati, confluiti lì sulle alture e impreparati, vennero presi. Tanti riuscirono a distaccarsi conoscendo le zone, a mettersi in salvo, ma per tanti di loro quel giorno coincise con la loro fine. Dai rastrellamenti, da quanti riuscirono a catturare, non mi dilungo sugli episodi drammatici, 147 in totale vennero passati per le armi. 147 è un numero incredibile. A file di 5 venivano spostati dal gruppo e uccisi. Che dirigeva le operazioni era Sigrid Friedengel, il comandante dell'SS che aveva i suoi uffici nella casa dello studente, in quella che oggi è Corso Castaldi. Contemporaneamente vennero emessi dei comunicati in cui si diceva praticamente sopravvissuti di consegnarsi, che sarebbe stata loro garantita la libertà e bastava che loro si presentassero per un regolare arruolamento. Fu una trappola. In 400 vennero catturati, trasferiti a Novi Ligure e imbarcati su carri merci con destinazione Mauthausen. Circa 200 di loro riuscirono a fuggire. Sì, il numero effettivo di quanti poi trasferiti a Mauthausen non è ben certo, ma furono circa 350, e tra questi altri 150 non tornarono più a casa, e quindi una pagina di storia veramente pesante. Se poi pensiamo che successivamente a quell'evento ci fu poi la rappresaglia del Turchino con altri 59 ragazzi passati per le armi. Ma questo che doveva essere il messaggio, no, dei nazifascisti e genovesi: state attenti a quello che fate, questa è la rappresaglia, seminò un'insofferenza e un odio, e fu quello che diede la forza e la speranza agli altri cittadini di arrivare a quel 25 aprile del 45 che tutti conosciamo. Siegfried Engel se ritornò a casa, gli atti di queste nefandezze furono occultati in quel famoso armadio della vergogna nascosto a Roma. È rinvenuto nel 1996 quando il pubblico ministero, in qualità del dottor Rivello a Torino, aprì il processo. La faccio breve: Engel venne condannato all'ergastolo e al risarcimento di tutte le vittime, ma la Germania non ce ne concesse l'estradizione, no. Lo riprocessò nel 2000 e gli vennero comminati 7 anni di reclusione, che però, vista l'età, non venne
condannato.
Determinato il suo arresto. Ma non solo, nel 2002 l'altra corte tedesca riprese in mano il processo e diede non luogo a procedere, data la veneranda età, perché aveva 95 anni. E morì finalmente, a 97 anni, nel 2006, decorato con la croce di ferro con fronde di quercia, cioè per i grandi servizi resi alla Germania, e con la pensione di tenente colonnello. Non lo so, a volte l'attesa della giustizia è lunga e non arriva. Questa è la conclusione della storia? No, non è questa, amici miei. Noi ogni giorno qui a San Pier d'Arena ne percorriamo le strade e leggiamo i nomi di quei ragazzi di 18, di 20 anni, di quegli uomini che potevano avere una famiglia o che avevano una famiglia e che certamente sognavano un futuro che non hanno avuto, che è stato stroncato con una raffica di mitra. Ma quel futuro che non hanno avuto lo hanno lasciato a noi. E si chiama libertà, libertà e sacrificio, libertà ed onore, libertà e speranza, libertà, quel sogno negato a loro, è il valore che ci hanno lasciato. Noi oggi la possiamo vivere, ricordiamoci non per odiare, ma per giustizia nei loro confronti, per la giustizia che a loro non è mai stata concessa. Vi ringrazio.
Grazie.
Con cui mi avete ascoltato. Grazie.
Grazie a te Gianni, grazie di queste parole. Ci risentiremo presto perché vorremmo avere altri tuoi interventi su Radiogramma e ancora grazie di questo momento.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao Gianni.
Siete importanti. Mi raccomando, continuate.
Ciao Gianni, grazie.
Ciao a te.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo un dì su per l'arida montagna, cercando libertà tra rupe e rupe. Contro la schiavitù del suol tradito, lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e il cuore in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiana è la forte ardente schiera. Per le strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor della grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir.
In questo periodo che possiamo definire storico, forse stiamo imparando, anzi dobbiamo imparare a riflettere di più sulle conseguenze e sulle cause che hanno portato a ciò. Lo dovremo fare per tutto. Oggi che viviamo nel lockdown con delle evidenti limitazioni di libertà personale dettate dall'emergenza sanitaria. Questa situazione ci porta ai racconti dei nostri vecchi, ai tempi del nazifascismo e della lotta dura e necessaria per sconfiggerlo. A causa di quella lotta, loro hanno conquistato la libertà di cui noi tutti godiamo, conseguenza. Così i morti di oggi non sono una fatalità, ma una conseguenza di un sistema sanitario minato da anni di privatizzazioni, spacchettamenti, depotenziamenti, causa. Le difficoltà della scuola e dell'università che condizioneranno l'istruzione delle attuali generazioni di studenti sono la conseguenza di una serie di riforme iniziate con la parità scolastica e l'impoverimento della scuola pubblica, la trasformazione dell'università in esamifici elitari condizionati dai finanziamenti privati, causa. L'impossibilità di avere un reddito è la conseguenza di quella decantata flessibilità voluta da padroni e sindacati che ben presto ha svelato la sua faccia di assoluta precarietà. Causa. La nostra, la mia generazione, queste cause e battaglie le ha combattute e perse. Avevamo ragione? Sì, ma non importa. Ragionare sulle cause e ricordarle è un atto dovuto ai nostri vecchi, falcidiati da questa malattia, e verso i più giovani. Un atto di memoria. Perché? Perché mai come in questo momento vale lo slogan: chi non ha memoria non ha futuro.